Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Gerone di Siracusa, dopo essere diventato re, ordinò a un artigiano una corona d'oro da offrire in voto agli dèi immortali. Essendogli stato riferito che una certa quantità d'oro all'interno della corona era stata sottratta e sostituita con argento, Gerone, indignato per essere stato ingannato e non trovando in qual modo avrebbe potuto smascherare il furto, chiese ad Archimede di riflettere sul problema. Mentre Archimede pensava al compito affidatogli, gli capitò di prendere un bagno e, scendendo nella vasca, si rese conto che ne usciva una quantità d'acqua pari alla parte di corpo che immergeva. Poiché ciò gli mostrava il metodo di soluzione, senza indugiare, trasportato dall'entusiasmo, saltò fuori dalla vasca e, andando a casa nudo, fece sapere ad alta voce di aver trovato ciò che cercava. Infatti, correndo, gridava ripetutamente in greco: «Eureka! Eureka! Ho trovato! Ho trovato!»
L'aneddoto, raccontato da Vitruvio nel suo libro L'architettura, è il più famoso tra i tanti fioriti intorno alla figura di Archimede di Siracusa. Nell'immaginario collettivo, Archimede è l'archetipo dello scienziato geniale e al tempo stesso stravagante, disinteressato alla vita di ogni giorno. Questa immagine, però, ha ben poco a che fare con la realtà storica. Il grande siracusano non era affatto un genio isolato, quanto piuttosto uno dei massimi rappresentanti di un periodo di straordinario sviluppo culturale, l'ellenismo. Nel IV secolo a.C., Alessandro Magno aveva conquistato la Persia ed esteso i confini del mondo greco sino all'India. Dopo la sua morte improvvisa, nel 323 a.C., il suo immenso impero fu diviso in quattro regni, guidati dai suoi generali. Alessandro Magno era stato allievo di Aristotele e i sovrani ellenistici ereditarono il suo interesse per la cultura. Ricordiamo soltanto la Biblioteca di Alessandria d'Egitto, nel regno dei Tolomei, la più grande e ricca del mondo antico, con circa 500.000 di testi. Nell'età ellenistica fiorì la scienza. Pensiamo alla geometria di Euclide o alla teoria eliocentrica di Aristarco di Samo. Ma soprattutto dalle conoscenze scientifiche si ricavarono numerose applicazioni pratiche: ruote dentate e ingranaggi, viti senza fine, valvole, stantuffi, eliche, alberi a camme, nastri trasportatori, pompe, gru, mulini. Oltre alla forza di uomini e animali, si cercò di sfruttare l'energia idraulica, la forza del vento, il vapore e l'energia solare. Tra i centri propulsori della civiltà ellenistica va senz'altro ricordata la città greca di Siracusa, a quel tempo la più importante della Sicilia. Platone era stato più volte a Siracusa, dove aveva tentato di realizzare il suo stato ideale. Il progetto era fallito, ma due suoi discepoli, Dione e Callippo, regnarono sulla città e proprio a Siracusa visse Archimede, uno dei più grandi scienziati e matematici della storia. I suoi studi spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica. La vita di Archimede si svolse quasi per intero durante il regno di Gerone II, dal 270 al 215 a.C. Sappiamo molto poco di questo grande scienziato. Quasi certamente Archimede trascorse qualche tempo ad Alessandria d'Egitto, allora la capitale culturale dell'ellenismo, dove conobbe i principali studiosi del suo tempo. Gli storici hanno raccontato soprattutto gli ultimi anni di Archimede. Siamo al tempo delle guerre puniche e il suo grande protettore, Gerone II, dopo qualche incertezza, aveva scelto di stare dalla parte dei Romani. I suoi successori passarono invece coi cartaginesi, dopo la straordinaria vittoria di Annibale nella battaglia di Cannae, 216 a.C. Per questo, tra il 214 e il 212 a.C., le truppe romane, guidate dal console Marcello, assediarono Siracusa. Archimede contribuì alla difesa della città con le sue straordinarie invenzioni e gli assalti dei romani furono più volte respinti, come racconta Polibio nelle sue storie.
I romani, preparate le testuggini, i proiettili e quant'altro era necessario per l'assedio, credettero di aver superato i preparativi dei nemici in soli 5 giorni, grazie al gran numero di uomini al lavoro. Essi non avevano però considerato il valore di Archimede e non avevano previsto che in certi casi una sola mente può valere più di un gran numero di lavoratori. L'impararono però dai fatti. Grazie ai preparativi di Archimede, i difensori avevano una risposta pronta per ogni possibile azione dei nemici. Archimede aveva preparato armi per lanciare proiettili a ogni distanza e colpì da lontano gli attaccanti con le catapulte più grandi e potenti, mettendoli in difficoltà e scoraggiandoli. Quando poi si avvicinavano, si serviva di altre armi, più piccole, che colpissero alla giusta distanza, così da impedire loro completamente lo sbarco e l'attacco, costringendoli ad avanzare di nascosto di notte.
Solo con grande fatica il console Marco Claudio Marcello riuscì infine a conquistare la ricchissima città. Secondo una tradizione concorde, Archimede fu ucciso per errore da un soldato romano durante il saccheggio della città. Così Tito Livio.
Manifestandosi molti casi di furore e di ripugnante cupidigia, si tramanda che un soldato abbia ucciso Archimede mentre, in mezzo a quella grande confusione, era intento a tracciare nella polvere alcune figure geometriche.
Professor Giovanni Di Pasquale, Museo Galileo di Firenze e Università del Texas. Nel Novecento, tra gli storici, ha prevalso l'idea che l'antichità fosse un mondo senza macchine, retto solo dal lavoro degli schiavi, o dove al massimo le macchine servivano per divertire i potenti. Le ricerche recenti, sue e di altri, hanno messo in discussione questo modello?
È un modello che è stato messo in discussione soprattutto negli ultimi 30 anni. Hanno contribuito molto i progressi delle indagini archeologiche e dunque rileggere le fonti antiche alla luce di tutto quello che l'archeologia ha portato alla luce. Non è che una immagine annulli l'altra, non è che dire che in realtà le macchine erano parte della vita quotidiana di questa epoca escluda l'esistenza degli schiavi, però l'immagine di questo mondo privo, volutamente privo di tecnologia è un'immagine che bisognava correggere.
L'età ellenistica sembra essere il centro di questo percorso, con la creazione di una vera e propria scienza delle macchine.
L'età ellenistica è vero, è il momento culminante di questo cammino, è l'epoca in cui compare, come lei dice, una scienza delle macchine, è il momento in cui ci sono personaggi di livello culturale superiore, esperti di tecnica, che accettano una sfida molto complicata, che è quella di trasformarsi in autori di testi e di cercare di trascrivere all'interno di trattati che in parte ci sono arrivati, tutto quello che riguardava questo passaggio dalla tecnica in tecnologia con tutta una serie di norme che costituiscono una vera e propria scienza delle macchine. E questo è un fatto che riguarda la cultura in generale, non solo la storia delle scienze e delle tecniche.
Sono rimaste famose le macchine per divertire i potenti, ma in quali altri ambiti erano utilizzate?
Ma l'età ellenistica vede la comparsa di tutta una serie di tecnologie utili per la vita quotidiana, per la guerra, e quando viene sistemato tutto ciò che occorre per risolvere i problemi più urgenti, io credo che non a caso noi vediamo comparire anche la tecnologia per il divertimento. L'età ellenistica è quella che vede la messa a punto di tutta una serie di apparati che rientrano nel grande capitolo che viene chiamato la pneumatica, cioè dispositivi che grazie al concatenamento tra aria, acqua e vapore creano tutta una serie di effetti a sorpresa, ma non solo di questo si tratta, perché è l'epoca in cui, perfezionando gli ingranaggi adoperati in altri ambiti, noi troviamo gli automi, i teatrini di automi che tanto divertivano il pubblico dell'epoca. Dunque noi abbiamo utilità ma anche divertimento.
Professor Lucio Russo, Università di Roma, Tor Vergata. Come si è formata questa immagine di Archimede così diversa dalla realtà? Cioè l'idea di un genio solitario e stravagante, addirittura, dice Plutarco, poco interessato alle cose pratiche.
Ecco, io credo che bisogna sottolineare innanzitutto che si è formata questa immagine secoli dopo la morte di Archimede, in un clima culturale che era diverso da quello del primo ellenismo in cui era vissuto Archimede. All'epoca di Plutarco l'ideologia dominante era quella neoplatonica, e quindi il disprezzo per la tecnologia e per gli scopi pratici, diciamo, delle applicazioni pratiche della scienza era diffuso ed era normale retrodatarlo all'epoca del primo ellenismo, in cui l'atteggiamento invece era stato molto diverso, fino appunto ad attribuire a Archimede un disprezzo per le applicazioni che è smentito dalle tante applicazioni che lui aveva tratto dalla scienza.
Quindi per Archimede ricerca teorica e applicazione pratica vanno di pari passo.
Certo, mi sembra chiarissimo, almeno in alcuni casi, come per l'idrostatica e per la meccanica.
All'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato l'episodio della corona di Gerone II con l'argento al posto dell'oro e come Archimede scopre l'imbroglio facendo un bagno. Secondo lei andò davvero così?
Probabilmente è vero l'episodio della corona, però il modo in cui Archimede risolse il problema certamente non è quello che racconta Vitruvio. Vitruvio fa una semplificazione.
Archimede avrebbe collaborato alla costruzione della nave più grande dell'antichità, la gigantesca Siracusana, lunga ben 110 metri. È così?
Beh, questo mi sembra che sia una notizia attendibile. Questo, qui la fonte è Ateneo, che però cita Moschione, che era un contemporaneo di Archimede, e dice che la nave era stata costruita con la supervisione di Archimede, e non credo che ci siano motivi per dubitarne.
Archimede, in un altro aneddoto, sposta una nave gigantesca con un piccolo sforzo e dice: datemi una leva e vi solleverò al mondo.
Separerei i due episodi, diciamo. Quello della nave probabilmente è un'alterazione, diciamo, leggendaria di un fatto reale. Il fatto reale è che Archimede aveva trovato il modo per poter varare appunto la nave siracusana di cui ci parlava prima. E dopodiché la cosa viene trasformata in un'esibizione fatta da Archimede stesso, che con una mano sola, dice qualche bizantino, era riuscito a spostare una nave enorme. Il fondamento reale, certo, diciamo, di questi racconti è che Archimede aveva capito che si potevano costruire macchine con un vantaggio meccanico comunque alto, cioè si poteva equilibrare una forza comunque grande con una forza comunque piccola mediante sistemi di carrucole o di ingranaggi a ruote dentate e così via. Le basi, diciamo, teoriche di queste macchine sono nella parte che c'è rimasta del trattato di meccanica di Archimede sull'equilibrio delle figure piane, quindi non c'è motivo per dubitare delle fonti da questo punto di vista.
L'episodio forse più famoso è quando, durante l'assedio di Siracusa, Archimede brucia le navi nemiche da lontano con grandi specchi ustori.
Ecco, questo episodio io credo che sia leggendario. Lo credo non tanto perché è difficile costruire uno specchio storico di quel tipo. In effetti c'è una versione di Bonaventura Cavalieri che in linea di principio sarebbe costruibile, cioè l'idea di usare due specchi parabolici. Ma penso che l'episodio sia certamente leggendario perché non appare nello scritto di Polibio. Le prime fonti che parlano di questo episodio sono della prima epoca bizantina, quindi 7-8 secoli dopo i fatti, e quindi certamente si tratta di un episodio leggendario. Però a me sembra probabile, a me personalmente, ecco, molti non ci credono, che Archimede avesse invece ideato la teoria degli specchi storici nell'opera che era scritta sugli specchi. Cioè, mi sembra possibile che la leggenda non sia nata dal nulla, ma sia nata contaminando, diciamo, un teorema teorico di Archimede con il ricordo del fatto che era riuscito a bruciare navi romane da lontano, probabilmente lanciando sostanze incendiarie con delle catapulte. Questo spiegherebbe l'origine, diciamo, della leggenda.
Ancora durante l'assedio dei Romani, Archimede costruisce la Mano di Ferro, un gigantesco artiglio che sollevava per aria le navi nemiche, facendole poi ricadere rovinosamente. Professor Russo, lei ci crede?
Io penso di sì, e penso anche che non era una novità assoluta. Sappiamo che macchine dello stesso tipo erano state usate durante l'assedio di Rodi, da parte appunto degli abitanti di Rodi, per sollevare in quel caso non navi ma macchine d'assedio. Quindi mi sembra possibile, proprio un'applicazione del principio della leva e dell'idea di poter avere un grosso vantaggio meccanico, cioè si poteva lanciare un artiglio facendo in modo che dall'altra parte fosse equilibrato da un grosso peso, un masso che veniva lasciato cadere e che poi veniva sollevato lentamente con delle macchine con grosso vantaggio meccanico. Come dire, l'innalzamento era lento, poi si lasciava cadere di botto e questo provocava una grande forza capace di alzare la nave. Mi sembra del tutto plausibile.
La scienza moderna si fonda sull'insegnamento di Galilei e Newton, XVI e XVII secolo. Ma la scienza di Archimede, allora, che scienza è?
Beh, come dire, Galileo leggeva con cura Archimede. La scienza moderna non è indipendente dalla scienza antica. Gli scienziati del 500, del 600, ancora del 700 leggevano i trattati scientifici ellenistici e anzi credo che da certi punti di vista Galileo fosse ancora non avesse recuperato del tutto la scienza di Archimede. Per esempio, se pensiamo al trattato di Archimede sui galleggianti, io credo che Galileo fosse in grado di capire compiutamente solo il primo libro.
Professor Giovanni Di Pasquale, lei ha scritto un vasto affresco sull'uso delle macchine nel mondo antico. Nel suo percorso, Archimede e Siracusa, che importanza hanno?
Archimede e l'età ellenistica sono stati anche un punto di arrivo di tutta una serie di conoscenze che andavano maturando in uno scenario ampio che è il bacino del Mediterraneo e che poi sono state messe a punto e hanno dato il meglio di sé a partire dal III secolo a.C., all'inizio dell'epoca ellenistica. Dunque Archimede è un grande innovatore, è un personaggio straordinario che scrive una serie di testi anche ancora oggi difficili da comprendere per molti studiosi che non abbiano una forte preparazione matematica, però l'Archimede che si occupa di tecnologia e di meccanica è un Archimede che riesce a portare a livello massimo tutta una serie di conoscenze che derivano dall'impiego di dispositivi che da tempo circolavano nel Mediterraneo.
Rispetto all'età ellenistica, l'età romana adotta una prospettiva diversa o c'è un'oggettiva decadenza dopo la conquista di Siracusa, appunto?
Chi si è occupato come me di storia della scienza si è imbattuto in tutta una serie di manuali che vedono nell'anno in cui Siracusa viene presa dai Romani e contemporaneamente Archimede viene ucciso, secondo la tradizione, da un legionario, cioè l'anno 212 a.C., la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra che corrisponde all'affermazione di Roma nel Mediterraneo e al declino di ispirazione e tutta questa serie di ricerche che avevano caratterizzato la cultura greca. Tutto questo sicuramente è vero, però credo sia difficile immaginare di poter reggere un impero che al momento della sua massima espansione andava dalla penisola iberica alla Mesopotamia e all'Arabia, dalla Britannia al Nord Africa, senza un apparato tecnologico e meccanico di straordinaria efficacia. Dunque, la mia idea è che sicuramente la scienza, come è stato detto, ha avuto un momento di arresto, la ricerca interessava meno, però dal punto di vista delle applicazioni pratiche io credo sia stata un'epoca di grande fermento.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin e dedicata alla figura di Archimede. Per approfondire il tema, vi segnaliamo l'ultimo libro del nostro ospite, Lucio Russo, Archimede, un grande scienziato antico, Carocci. Oppure, se cercate una narrazione più divulgativa, Mario Geymonat, Il grande Archimede, Teti Editore. Come abbiamo ascoltato, la vicenda personale di Archimede si inserisce nella fioritura scientifica e tecnologica dell'età ellenistica. Vi suggeriamo allora il recente libro dell'altro nostro ospite, Giovanni Di Pasquale, Le macchine nel mondo antico, dalle civiltà mesopotamiche a Roma imperiale, ancora Carocci. La morte di Archimede per mano dei Romani è raccontata anche nel film storico del 1960 L'assedio di Siracusa, diretto da Pietro Francisci. Un vero colossal con numerose star del tempo: Rossano Brazzi e Archimede, Silva Coscina, la sua sposa Clio, Gino Cervi, il re Gerone, Enrico Maria Salerno, l'infido Gorgia.
Anno 212 a.C. Roma e Cartagine hanno iniziato la sanguinosa lotta per l'incontrastato predominio del Mediterraneo. Dietro la maschera misteriosa che la storia ci ha tramandato si svolge silenzioso il dramma dell'uomo e delle sue brucianti passioni. Il dramma delle donne che lo amarono e che per lui morirono. La sconcertante vicenda di un genio che per un istante fece vacillare l'indistruttibile potenza di Roma.